Bentornati all'Edicola dello Sport, un appuntamento per analizzare la questione della Tarantino Lapilato che è avvenuta. Lo andremo a fare con un esperto della materia sportiva, docente universitario, psicologo dello sport e soprattutto una mente, un'eccellenza del nostro territorio, il professor Francesco Fischetti. Ben trovato, professore.
Salve, sono qui per rispondere alle vostre domande e sono molto entusiasta di questo coinvolgimento. E grazie per il tempo che mi dedicate.
Prof, l'ordine del giorno. Questa questione, ci siamo sentiti anche a telecamere spente, è arrivata una sospensione da parte della federazione, non la giustizia, perché quella avverrà dopo, non si sta evolvendo la situazione, perché sicuramente ci sarà poi un processo a Singapore, ma aspettiamo a sbilanciarsi su questa questione. Però sul caso della Tarantino, della Pilato, la Pilato si è difesa, tra l'altro che si sono state messe degli oggetti da parte della Tarantino, tra l'altro appartenente ad una forza dell'ordine, però entrambi al momento risultano colpevoli. La federazione gli ha imputato 90 giorni di stop, tra cui salteranno anche l'europeo. Che idea ti sei fatto?
Ma allora, quando ho ascoltato la notizia, ovviamente è stato un piccolo momento di sgomento, nel senso che uno si aspetta da atlete e atleti del mondo sportivo un comportamento etico, quantomeno legale, ecco, se magari sull'eticità possiamo essere anche divergenti, ognuno ha un modo suo di intendere l'etica, ma sicuramente sul piano legale non ci si aspetta che un appartenente alle forze dell'ordine, ma anche due appartenenti al mondo sportivo possano aver compiuto una cosa del genere. Per cui la prima cosa che ho pensato a un scambio di persona o comunque a una ingiustificata accusa. Allo stato attuale, sentendo appunto, ma sempre con notizie di seconda mano, sentendo l'opinione della federazione che ha inteso sospendere in maniera cautelare le due atlete, e tutto sommato non mi sorprende, perché lo sport deve essere un esempio di eticità e di buona condotta. È evidente che oggi lo sport non apre i cancelli solo a persone dedite solo ed esclusivamente al sacrificio. C'è un certo opportunismo oggi nello sport, soprattutto nelle condizioni estreme dove l'allenamento diventa veramente massacrante. Quindi da esperto di questo ambito mi sento non di giustificarle, ma di comprendere che in alcuni casi ci possono essere dei comportamenti fuorvianti, oserei dire quasi in un ambito psicopatologico, no? Come la cleptomania, come per esempio altre problematiche anche legate alla violenza, che sono poco controllabili in condizioni di stress. Questa è la mia prima visione di pancia, ecco, la mia prima percezione, la mia prima lettura del fenomeno, così come è accaduto.
Appunto, un assist me l'ha fornito, perché era anche una delle mie domande. Secondo lei, prof, in che modo lo stress o anche la pressione ad alti livelli può influire nella mentalità di atleti di elite, perché parliamo di due elite, e soprattutto lo sport, le federazioni, in questo caso, quando ci sono delle competizioni internazionali di così alto livello, che metodologie, come si deve difendere, che come si deve comportare per cercare di attenzionare al meglio queste eccellenze dello sport?
Allora, questa è una bellissima domanda, perché richiama un po' il contenuto dello sport. Lo sport dovrebbe a qualunque livello avere una componente di divertimento, di piacevolezza. Dovrebbe essere mosso anche in condizioni estreme dal desiderio di superare un ostacolo e quindi superare anche i propri limiti, ma dovrebbe essere sempre fatto col grande piacere di raggiungere una meta, di superare i propri limiti. Purtroppo sappiamo che non è così. Allora, quando lo sport diventa abitudine, quando lo stress che ne deriva deve essere incamerato senza nessuna possibilità di essere attenuato, allora è chiaro che i comportamenti cosiddetti devianti possono portare a cercare il divertimento, lo metterei tra virgolette, in altri contesti, cioè anche nella trasgressione pura. Questo è un comportamento umano, non è un comportamento dello sportivo, appartiene a tutte le categorie sociali e umane. Quindi la ricerca del divertimento quando ci si trova in una condizione di pressione, non direi nemmeno di stress, ma proprio di pressione anche sociale, anche in condizioni anche non sportive, in condizioni per esempio economiche di disagio, è facile spostare l'attenzione su qualcosa che ti gratifica, che ti soddisfa. E può essere, non voglio usare un paragone estremo, ma per esempio anche la ricerca dell'uso della droga o l'uso di sostanze stupefacenti in generale, dello sballo, quello che noi definiamo lo sballo anche nei giovani, spesso può avere questo tipo di motivazione, cioè una condizione di disagio, di pressione generica, senza, ripeto, usare la parola stress, ma di pressione sociale, familiare, affettiva, in questo caso nello specifico legato al vestire una maglia nazionale in una condizione anche estrema di sport di alto livello, può tentare il soggetto a portarlo verso delle gratificazioni fuorvianti, e chiamiamolo sballo. E nello sballo ci può stare anche il divertimento della trasgressione, come in questo caso, cioè cercare di sottrarre un oggetto, di esprimersi magari con un comportamento che fuorvia una norma, una legge nazionale, e quindi mettere a rischio l'immagine dell'atleta o mettere a rischio addirittura l'immagine di una federazione, perché è evidente che la federazione ha preso questo provvedimento proprio per tutelare la propria immagine, non tanto in maniera punitiva nei confronti delle due atlete, tant'è che, come dicevi tu, sappiamo che saranno comunque soggette a un processo per l'azione rilevata dalla polizia locale, quindi sono condizioni diverse. Io direi che il reato ha un valore ovviamente solo giudiziario, però una lettura psicologica di queste azioni trasgressive hanno un altro significato, che ripeto non vanno giustificate, ma che possono appartenere allo scenario di quello che è il comportamento umano.
Professore, lei mi tira davvero da tanti assist, se dovessimo usare un gergo calcistico. Allora l'altro tema che va toccato è, non è l'educazione sportiva, è l'educazione alla legalità, non solo da atleti che tra l'altro sono nelle forze dell'ordine, ma l'educazione alla legalità da parte dello sport, degli organi istituzionali, in sinergia con quelle che sono le federazioni. È d'accordo che in questo caso la legalità debba avere un peso maggiore? Istituzioni e federazioni, in questo caso è venuta meno.
Allora, questo è un discorso un po' più complesso, perché la responsabilità non può ricadere sul sistema sportivo, nel senso che, lo dico in maniera molto semplice, il mondo sportivo è fatto di esseri umani, appartiene all'essere umano la condizione, come dire, di adattamento, no? Per cui uno, a seconda delle proprie esigenze, dei propri bisogni, adatta e si comporta in maniera più o meno opportunistica. Ora, assegnare allo sport il ruolo di grande educatore è sicuramente un valore per noi moralmente giustificato. Io, in quanto, prima di essere professore universitario, in quanto anche io atleta, allenatore, insegnante di scuola, ho sempre pensato che praticando, applicando le regole dello sport, ci si potesse modellare, quindi essere educati dallo sport. Passando dall'altra parte, cioè da colui che poi studia i fenomeni, posso affermare che anche è vero il contrario, cioè che sarebbe opportuno creare uno sport che sia un po' più educativo. Mi spiego: se noi creiamo l'ambizione di vincere a tutti i costi, di raggiungere dei risultati a tutti i costi, è inevitabile che tra i vari elementi ci possa essere il doping, la violenza. Pensiamo alla tifoseria, che intende praticare sport non praticandolo, mi perdonerai questo non senso, però intendono vincere. Allora la mia squadra vince se io picchio l'avversario. Sappiamo tutti che picchiando l'avversario la mia squadra non vince lo stesso, se merita di perdere. Quindi questi paradossi non possono essere attribuiti al sistema sportivo, ma alla natura umana, che vede nello sport l'occasione per Quindi la revisione dello sport è un'altra, se mi permetti. Dovrebbe essere una pratica più larga, far praticare da subito lo sport. Se vogliamo assorbire i valori dello sport, la massa, la popolazione dovrebbe praticare lo sport così come si tende a istruire, allo scrivere, a leggere. Quindi questo dovrebbe essere l'educazione allo sport, per ridurre i fenomeni di trasgressività e di devianza, ma sicuramente non si potrebbero comunque cancellare. Quindi una visione ottimistica, ma non una visione di colpevolizzazione nei confronti del sistema sportivo. Sembra un paradosso, ma le due cose potrebbero essere bilanciate tra di loro. Una responsabilità minore per il sistema sportivo, ma una diffusione maggiore della pratica sportiva. Questa potrebbe essere, ma detta proprio in due parole, perché, ripeto, andrebbero analizzati alcuni aspetti. Anche faccio un altro esempio, anche rispetto alla pedofilia, alla violenza nei rapporti tra gli istruttori e gli atleti, sono temi estremamente scottanti. Mi piacerebbe, e chiudo questo, diciamo, questa ulteriore risposta facendo un esempio: quello che c'è nello sport sta nella società, cioè lo sport non è immune, lo sport diventa immune se educhiamo a uno sport come educhiamo il soggetto nella società, quindi non è scollato, non attribuiamo allo sport delle responsabilità eccessive, ma attraverso lo sport proviamo ad educare meglio la società. Quindi è un attraverso, non con lo sport, ma un attraverso, che può sembrare simile ma non è la stessa cosa.
Professore, io vado oltre, intanto le dico che è un piacere sentirla, perché quest'oggi ci sta dando veramente una lectio magistralis, ma d'altronde lei è abituato, però è un piacere sentirla. Le chiedo, è una mia proposta questa, da giornalista dell'edicola ma da amante dello sport, non sarebbe in questo caso interessante come poter realizzare una sorta di tavolo permanente per quanto riguarda le responsabilità dei propri atleti di elite da parte delle federazioni? Sia chiaro, non un tribunale di Santa Inquisizione, tornando ai tempi addietro di Galileo Galilei, ma stiamo parlando di un tavolo permanente, quindi anche una definizione un po' più soft, che però vigile e controlli sugli atleti, soprattutto nelle competizioni internazionali, perché sappiamo benissimo che nell'era in cui ci troviamo, delle PlayStation e quant'altro, dei social, dare un pessimo esempio diventa poi anche difficile poterlo cancellare a chi poi segue da casa o anche in loco, appunto, seguendo i vari appuntamenti sportivi.
Allora, seguendo il tuo consiglio, non sarei per la Santa Inquisizione, hai ragione, sono pienamente d'accordo. Le federazioni hanno già gli organi federali di governo e di giustizia, quindi loro hanno già, tra virgolette, la Santa Inquisizione, ed è giusto anche che operi secondo criteri dei regolamenti e delle norme, anche delle norme sociali, non soltanto dei regolamenti scritti federali. Invece quello che sarebbe la chiave di volta, ma lo dico in punta di piedi perché non è frutto soltanto di studi, ma è anche frutto di esperienze, è che bisognerebbe mantenere una coerenza sin dall'inizio, dai primi livelli, non ai massimi livelli. Guarda, il prodotto dell'atleta di elite e di quello che può accadere in una Olimpiade o in un campionato del mondo trova le sue radici nei primi approcci allo sport, nei primissimi, una sorta di imprinting, quello che viene chiamato anche in psicologia, no? L'esperienza di Conrad Lorenz, dei paperottoli, quello, il marchio a fuoco che noi diamo ai primissimi, ai giovanissimi atleti. E faccio un esempio, in molti organi, lo faccio a ragion veduta come costruttore di alcuni format didattici utilizzati dalle federazioni sportive per i livelli base. Spessissimo nei primissimi livelli di molte federazioni agonistiche sportive sentiamo dire che i primi passi che vengono svolti dall'atleta e l'allenatore non devono essere agonistici. Viene detto ai candidati allenatori di primissimo livello, non voglio fare riferimento a nessuna delle federazioni, ma faccio riferimento a tutte le federazioni. Tutte le federazioni concorrono nel dire che un bambino a 6 anni non può essere allenato, ma deve essere educato allo sport. Questa affermazione che viene divulgata nei corsi federali per diventare tecnico allenatore, tesserato, educatore, quello che sia, a seconda della federazione, trova immediata contraddizione nel giro di poche ore, quando nella stessa aula dell'allenatore che si sta formando, dopo aver parlato di educazione e non di allenamento, entra il tecnico e dice: lo schema di gioco, il carico di allenamento, la percentuale di esercizi tecnici rispetto all'allenamento fisico, dimenticando esattamente quell'aspetto ludico, giocoso, ma facendo prevalere la performance. Stiamo e sto parlando di bambini ai primi passi. Quindi è la contraddizione iniziale che determina l'equivoco che poi si porta dietro per sempre. Quindi attenzione ai primi passi e soprattutto attenzione a chi affidiamo l'istruzione sportiva, perché non posso immaginare che una persona che non abbia un minimo di cultura possa avere in gestione campi, scuole calcio, scuole nuoto, scuole di atletica leggera con ragazzi o di ginnastica artistica, altro ambito estremamente sensibile a questa tematica. Non possiamo immaginare di avere dei tecnici che predicano bene e razzolano male da subito. Predicare bene, la federazione dice, non dovete allenare, dovete educare allo sport, anche allo sport tecnico, dovete essere educatori, non devono allenarsi ma devono giocare a fare il calcio, a fare il nuoto, a fare la ginnastica artistica, e dopo 20 minuti contraddire questo messaggio razzolando male, utilizzando schemi di allenamento, schemi tattici di gioco con bambini che non comprenderanno mai quello che stanno facendo. Quindi creiamo degli automi sportivi, e aggiungo anche un dato che spero ti suggerisca anche un'ulteriore riflessione, anche magari per un'altra intervista. Questo è uno dei motivi per cui lo sport in generale, ma italiano in particolare, è vittima di un grande burnout, cioè di molti giovani adolescenti che abbandonano lo sport proprio perché vittime passive di questo messaggio contraddittorio. Io voglio giocare, io voglio divertirmi, invece mi trovo di fronte a una performance che mi costringe a sentirmi un professionista, quando un professionista io ancora non sono, sia sul piano fisico sia sul piano psicologico.
Le faccio allora l'ultima, professore, perché è stato molto ma molto esaustivo, ha dato davvero tanti spunti che riprenderemo poi anche sul nostro cartaceo. Le dico: andare oltre il caso Pilato Tarantino, che messaggio possiamo dare, come si guarda oltre, non solo per le due atlete che appunto poi la giustizia non solo sportiva farà chiarezza su questo caso, intanto dovranno scontare questo stop di 90 giorni, quindi concludo, bisogna andare oltre il caso Tarantino appunto Pilato, che cosa può aggiungere, come si va oltre?
Sai come si va oltre? In maniera molto semplice, non generalizzando. Cioè gli elementi soggettivi, la responsabilità soggettiva in questo caso predomina. Perché se generalizziamo dobbiamo dire allora che tutti gli stressati dallo sport sono tutti ladruncoli o possono essere trasgressori. No, io non ci credo. Probabilmente neanche la Pilato e neanche la Tarantino hanno, magari spero, mi auguro per loro, commesso questo tipo di imprudenza più che reato, perché la vedo come un qualcosa di adolescenziale. Ciò non toglie che è una cosa comunque che va perseguita in maniera adeguata. Si supera non generalizzando, non facendo di tutta un'erba un fascio, perché poi nello sport c'è tanta brava gente, tanti ragazzi, tanti atleti, tanti allenatori, anche olimpionici, che mantengono quell'aspetto di piacevolezza, che mantengono l'aspetto etico. Per cui noi dobbiamo puntare la fiducia su di loro, se vogliamo andare oltre dobbiamo puntare la fiducia e incoraggiare quelli più e anche qui uso di nuovo la parola da cui abbiamo iniziato, quelli più etici, anche se poi, ripeto, sull'etica ci possiamo mettere d'accordo, però un comportamento etico significa intanto rispettare delle norme, quelle in campo e le norme etiche quelle fuori dal campo. Quindi tutti potremmo aver nella nostra vita trasgredito in qualche maniera, però di fronte a una responsabilità come quella di un modello, di un atleta che rappresenta un modello, beh, uno ci deve pensare due volte. E quindi puntiamo su quelli che si comportano in maniera umile, seria e corretta tutti i giorni. Così si va avanti e così si supera il caso Pilato e Tarantino.
La ringrazio di cuore per questo suo intervento e le do ovviamente poi appuntamento ad un'altra volta per poterla risentire su altri casi. Grazie, prof.
Io ti ringrazio, sono a vostra disposizione. Spero di parlare di cose belle, ecco, lo sport è fatto di cose belle. Mi auguro che la prossima volta la tua intervista sia su qualcosa di estremamente bello e non di così, come dire, dico solo triste, uso solo la parola triste per non andare a fondo nella questione.
Grazie
a te.
Grazie prof.
Grazie a voi, un abbraccio.